perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Abbiamo spesso sentito parlare dello yoga. La Bhagavad Gita approva la pratica dello yoga, ma con lo scopo di raggiungere la purificazione. Lo scopo dello yoga è triplice: controllare i sensi, purificare le attività e unirsi a Krishna in una relazione reciproca. La verità assoluta può essere realizzata in tre stadi: come Brahman impersonale, come Paramatma localizzato, l'anima suprema, e infine come Bhagavan, Dio, la persona suprema. In ultima analisi, la verità assoluta è una persona, ma è anche l'anima suprema, onnipotente, situata nel cuore di ogni essere vivente e in ogni atomo, ed è anche il Brahma Jyoti, lo sfolgorio della luce spirituale. Bhagavan, Sri Krishna, Dio, la persona suprema, possiede tutte le perfezioni, ma allo stesso tempo possiede ogni rinuncia. Nel mondo materiale, colui che ha molte ricchezze non è incline a rinunciarvi, ma Krishna può rinunciare a tutto e rimanere completo in se stesso. Quando leggiamo la Bhagavad Gita sotto la guida di un maestro spirituale autentico, non dobbiamo pensare che egli stia presentando le sue opinioni. Non è lui che parla, in realtà egli è solo uno strumento. Chi parla è Dio, la persona suprema, che si trova sia dentro di lui sia fuori di lui. Nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, all'inizio del suo discorso sullo yoga, Sri Krishna dice: il sannyasi, il vero yogi, è colui che compie i suoi doveri senza attaccamento ai frutti delle sue azioni. Non colui che non accende il fuoco e si sottrae all'azione. Tutti lavorano per ottenere un risultato, tanto che qualcuno potrebbe chiedere quale sia lo scopo del lavoro, se non ci si deve aspettare alcun risultato in cambio. Chi lavora pretende sempre una ricompensa o una paga, ma in questo verso Krishna afferma che si può lavorare anche solo per dovere, senza aspettarsi alcun risultato in cambio. Chi agisce in questo modo è veramente un sannyasi, una persona nell'ordine di rinuncia. Thank you. Secondo la cultura vedica, esistono quattro stadi di vita: il Brahmacharya, il Grihastha, il Vanaprastha e il Sannyasa. Il Brahmacharya è il periodo dedicato agli studi e all'acquisizione della conoscenza spirituale sotto la guida di un maestro spirituale autentico. Il Grihastha è il periodo di vita familiare in conformità con le scritture. È seguito dal Vanaprastha, in cui l'uomo, giunto all'età di 50 anni, lascia la casa e i figli e viaggia con la moglie nei santi luoghi di pellegrinaggio. Infine, l'uomo lascia anche la moglie per dedicarsi completamente alla conoscenza di Krishna. Questo stadio è il Sannyas, o l'ordine di rinuncia. Ma Krishna aggiunge che la rinuncia non è tutto. Bisogna impegnarsi in qualche dovere. Qual è dunque il dovere del Sannyasi, di colui che ha rinunciato alla vita familiare e non ha più obblighi materiali? Il suo dovere è il più importante di tutti: lavorare per Krishna. In realtà, questo è il vero dovere di tutti gli uomini, a qualunque stadio di vita appartengano. Nella vita, ognuno ha la possibilità di scegliere di servire l'illusione o di servire la realtà. Colui che serve la realtà è il vero sannyasi, mentre colui che serve l'illusione è ingannato da Maya. Ma in un caso, come nell'altro, si è sempre costretti a servire. O si serve l'illusione o si serve la realtà. La posizione naturale e originale dell'essere vivente è quella di essere un servitore e non un padrone. Perciò, anche se ci illudiamo di essere padroni, in realtà siamo sempre servitori. Quando si ha una famiglia, si può credere di essere padroni della propria moglie, dei figli, della casa, del lavoro e così via. Ma è un'idea falsa, perché in realtà si è sempre servitori della moglie, dei figli e del lavoro. Anche se il presidente di uno Stato può essere considerato il padrone del paese, in realtà egli ne è il servitore. La nostra posizione è sempre quella di servitori, o servitori dell'illusione o servitori di Dio. Ma rimanere servitori dell'illusione significa sprecare la propria esistenza. Naturalmente, nessuno crede di essere un servitore. Tutti pensano di lavorare per il proprio interesse. Sebbene i frutti del lavoro siano illusori ed effimeri, essi spingono l'uomo a diventare servitore dell'illusione, cioè servitore dei propri sensi. Ma quando l'uomo risveglia i suoi sensi trascendentali e si situa nella conoscenza, diventa servitore della realtà. In ognuno di noi, una volta giunto sul piano della conoscenza, arriverà a comprendere che in ogni circostanza rimane un servitore e non gli sarà mai possibile diventare un padrone. Perciò preferisce servire la realtà piuttosto che l'illusione. Quando l'uomo acquisisce questa consapevolezza, significa che ha raggiunto il piano della vera conoscenza ed è diventato un vero sannyasi. Il sannyas, l'ordine di rinuncia, non è dunque una posizione sociale, ma un livello di realizzazione. È dovere di tutti diventare coscienti di Krishna e servire la causa di Krishna. Chi comprende questa verità è considerato un Mahatma, una grande anima. Nella Bhagavad Gita, Krishna afferma che dopo molte nascite, chi possiede la vera conoscenza si sottomette a lui, perché capisce che Vasudev, Krishna, è tutto. Ma Krishna aggiunge che tale anima è molto rara. Perché? Se una persona intelligente arriva a capire che il fine ultimo della vita è sottomettersi a Krishna, perché dovrebbe esitare? Perché non si sottomette immediatamente, invece di aspettare di nascere ancora in questo mondo? Chi arriva al punto di sottomettersi completamente a Krishna diventa un vero sannyas. Krishna non costringe nessuno ad abbandonarsi a lui. L'abbandono a Krishna è il risultato dell'amore, di un amore trascendentale. Dove c'è costrizione non c'è libertà, perciò non può esserci amore. Una madre, per esempio, non ama il proprio figlio perché vi è costretta o perché si aspetta qualcosa in cambio. L'amore per il Signore Supremo può manifestarsi in vari modi. Possiamo amare il Signore come nostro maestro, come nostro amico, figlio o marito. Esistono 5 rasa o relazioni fondamentali che ci legano eternamente a Dio. E quando giungiamo allo stadio perfetto della conoscenza, possiamo comprendere quale particolare relazione o rasa ci unisce a Lui. Questo livello di conoscenza è chiamato Svarupa Siddhi, o realizzazione della nostra vera identità. Ogni essere ha una relazione eterna con Dio, una relazione di servitore verso il maestro, o di amico verso l'amico, o di padre verso il figlio, o di moglie verso il marito, o di padre verso il figlio ancora, o di amante verso l'amato. Queste relazioni esistono eternamente, e la perfezione dello yoga consiste nel risvegliare in noi il ricordo della nostra relazione con Dio. Nel mondo materiale, la nostra relazione col Signore Supremo è riflessa in modo distorto. In questo modo, la relazione tra padrone e servitore è basata sul denaro, sulla forza o sullo sfruttamento, e non certamente sull'amore. Questa relazione, riflesso distorto di quella che ci unisce al Signore, continua solo finché il padrone paga il servitore. Ma appena il pagamento cessa, la realizzazione finisce. Anche in una relazione di amicizia, appena nasce un piccolo disaccordo, l'amicizia si rompe e l'amico diventa un nemico. Per una divergenza d'opinione tra figlio e genitore, il figlio abbandona la casa e la relazione è troncata. La stessa cosa accade tra marito e moglie. Un piccolo contrasto e subito il divorzio. Nel mondo materiale nessuna relazione è reale o eterna. Dobbiamo ricordare che tutte queste relazioni effimere non sono altro che riflessi distorti della relazione eterna che ci unisce a Dio, la Persona Suprema. Un oggetto riflesso in uno specchio non è reale, sembra reale, ma quando lo tocchiamo ci accorgiamo che è solo un vetro. Dobbiamo capire che queste relazioni di amico, genitore, figlio, padrone, servitore, marito, moglie o amante sono riflessi della relazione che ci unisce a Dio. Quando arriveremo a comprendere questa verità, avremo raggiunto la perfezione della conoscenza. Capiremo allora di essere servitori di Krishna e di avere con Lui un'eterna relazione d'amore. In questa relazione d'amore non si pretende una ricompensa in cambio, ma la ricompensa c'è ed è molto più grande di tutto ciò che possiamo guadagnare in questo mondo col nostro lavoro. Non c'è limite alla ricompensa che Krishna può offrire. A questo proposito si può citare l'episodio di Bali Maharaj, un re molto potente che aveva conquistato numerosi pianeti. Gli abitanti dei pianeti celesti, che erano stati vinti da questo re demoniaco, si rivolsero al Signore Supremo perché venisse in loro aiuto. Udite le loro suppliche, Sri Krishna prese le sembianze di un giovane brahmana, nano, e si avvicinò a Bali Maharaj dicendo: caro re, tu sei un grande sovrano e sei famoso per la tua generosità verso i brahmana. Perciò sono venuto a chiederti qualcosa in carità. Tutto ciò che vorrai, rispose Bali Maharaj. Vorrei avere solo quel pezzo di terra che sono in grado di coprire con 3 passi, disse il giovane. Questo è tutto? E che ne farai di un pezzo di terra così piccolo? Anche se piccolo, mi basterà, replicò il giovane sorridendo. Bali Maharaj accettò e il giovane nano, con 2 passi, coprì l'intero universo. Poi chiese a Bali Maharaj dove avrebbe potuto fare il 3° passo. E Bali, intuendo che il suo Signore Supremo gli stava mostrando il suo favore, rispose: caro Signore, ora che ho perso ogni cosa, non possiede altro che la mia testa, perciò, se vuoi, puoi metterci sopra il tuo piede. Sri Krishna fu molto soddisfatto di Bali Maharaj e gli chiese di esprimere un desiderio. Ma Bali Maharaj rispose: quando ho saputo che volevi qualcosa da me, ti ho dato tutto, ma non voglio niente in cambio. Anch'io da parte mia ho qualcosa da darti, rispose il Signore. Rimarrò per sempre alla tua corte come tuo servitore e messaggero. Così il Signore Supremo diventò il custode del palazzo di Bali Maharaj e questa fu la ricompensa che gli offrì. Se noi offriamo qualcosa al Signore, saremo ricompensati milioni di volte, ma non dovremmo pretenderlo. Il Signore è sempre desideroso di ricompensare il servizio dei Suoi servitori. Chiunque pensi che servire il Signore sia suo primo dovere, possiede la conoscenza perfetta ed ha raggiunto la perfezione dello yoga. Abbiamo sentito parlare di moltissimi tipi di yoga e di yogi, ma nella Bhagavad Gita Krishna dice che il vero yogi è colui che si è completamente sottomesso a lui e afferma inoltre che non c'è differenza tra rinuncia, sannyas e yoga. Non si può separare lo yoga, l'unione con l'assoluto, dalla rinuncia, perché senza abbandonare ogni desiderio di godimento materiale, nessuno può diventare uno yogi. Nella Bhagavad Gita sono delineati 3 fondamentali tipi di yoga: il Karma Yoga, il Jnana Yoga e il Bhakti Yoga. I vari metodi di yoga possono essere paragonati a una scala. Una persona può trovarsi sul 1° gradino, un'altra a metà, oppure sull'ultimo gradino. E secondo il grado di elevazione sarà un Karma Yogi, un Jnana Yogi e così via. Il servizio al Signore è sempre presente. L'unica differenza è nel grado di elevazione della persona che lo pratica. Sri Krishna dice dunque ad Arjuna che non c'è differenza tra la rinuncia, sannyas, e lo yoga, perché senza essere liberi dal desiderio per il piacere dei sensi non si può diventare né uno yogi né un sannyas. Alcuni yogi praticano lo yoga per ottenere un guadagno, ma questo non è il vero yoga. Ogni cosa deve essere usata al servizio del Signore. Non importa se siamo semplici lavoratori, sannyas, yogi o filosofi. Qualunque cosa facciamo deve essere fatta in coscienza di Krishna. E quando siamo assorti nel servizio di devozione e agiamo in coscienza di Krishna, siamo veri sannyas e veri yogi. Per coloro che si trovano sui primi gradini della scala dello yoga, è necessario agire. È un errore pensare che praticare lo yoga significa cessare ogni attività. Nella Bhagavad Gita, Krishna chiede ad Arjuna di diventare uno yogi, ma non gli dice di smettere di combattere, anzi, proprio il contrario. Ma come può una persona essere uno yogi e un guerriero allo stesso tempo? Generalmente si crede che praticare lo yogi significa isolarsi in un luogo solitario e concentrarsi tenendosi seduti col busto eretto, con le gambe incrociate e gli occhi socchiusi fissi sulla punta del naso. Com'è possibile dunque che Krishna chieda ad Arjuna di diventare uno yogi e allo stesso tempo di partecipare a un'orribile guerra civile? Questo è il mistero della Bhagavad Gita. Si può essere un guerriero e allo stesso tempo lo yogi e il sannyas più elevato. Ma ciò è possibile solo nella coscienza di Krishna. È sufficiente combattere per Krishna, lavorare per Krishna, mangiare per Krishna, dormire per Krishna e dedicare ogni attività a Krishna. In questo modo possiamo diventare gli yogi e i sannyas più elevati. Questo è il segreto. Nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, Sri Krishna istruisce Arjuna sulla pratica dello yoga, della meditazione. Ma Arjuna dichiara di essere incapace di applicare questo tipo di yoga e quindi lo rifiuta. Com'è possibile dunque considerare Arjuna un grande yogi? Eppure, nonostante il rifiuto di Arjuna, Krishna definì Arjuna il più grande di tutti gli yogi. Perché? Egli disse: «Tu pensi sempre a me». Pensare a Krishna, infatti, è l'essenza di tutti gli yoga, come lo Hatha, il Karma, il Jnana e la Bhakti. E di tutti i sacrifici e gli atti di carità, tutte le attività raccomandate per la realizzazione spirituale si concludono nella coscienza di Krishna, cioè nel pensare sempre a Krishna. La vera perfezione della vita umana consiste nell'essere sempre cosciente di Krishna, qualunque siano le nostre attività. All'inizio, chi intraprende lo yoga dovrebbe essere sempre impegnato in qualche attività per il piacere di Krishna. Dovrebbe cercare qualche occupazione, perché restare inattivi anche solo per un secondo non è consigliabile. Quando poi si avanza sul sentiero spirituale, grazie a questa attività, la mente resterà sempre assorta in Krishna, anche se il corpo non è sempre impegnato in qualche attività fisica. All'inizio, però, è consigliabile impegnare tutti i propri sensi al servizio di Krishna. Le attività che si possono compiere per servire Krishna sono innumerevoli, e l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna si propone di aiutare coloro che desiderano impegnarsi in queste attività. Le ore della giornata sembrano sempre insufficienti a coloro che operano nella coscienza di Krishna. C'è sempre qualcosa da fare, giorno e notte, e gli studenti del movimento per la coscienza di Krishna si impegnano con gioia. Questa è la vera felicità, il costante impegno per Krishna e per la diffusione della coscienza di Krishna. Nel mondo materiale, se qualcuno lavora continuamente, si stanca molto, ma nella coscienza di Krishna possiamo cantare Hare Krishna e impegnarci nel servizio di devozione 24 ore al giorno e non ci stancheremo mai. Anche se facciamo vibrare qualche suono materiale, ci sentiamo ben presto sazi. Ma non è così per le vibrazioni spirituali, perché il piano spirituale è assoluto. Nel mondo materiale, tutti lavorano per la soddisfazione dei sensi e il guadagno viene speso a questo scopo. Ma il vero yogi non desidera alcun guadagno, desidera solo Krishna. E Krishna soddisfa questo suo desiderio. In India esistono luoghi sacri dove gli yogi vanno a meditare in solitudine. Secondo il metodo prescritto nella Bhagavad Gita, generalmente lo yoga non può essere praticato in luoghi pubblici, ma questo è il kirtana o il mantra yoga, cioè lo yoga del canto del mantra Hare Krishna. Questo perché più numerosa è la gente presente e meglio è. Quando Chaitanya Mahaprabhu eseguiva il kirtan in India 500 anni fa, egli organizzava gruppi di 16 persone che conducevano il canto e migliaia di persone cantavano con loro. La partecipazione al kirtana, il canto pubblico dei nomi e delle glorie del Signore, è facilmente attuabile in questa era, mentre è molto difficile praticare lo yoga della meditazione. La Bhagavad Gita dichiara che per praticare lo yoga della meditazione occorre ritirarsi in un luogo santo e solitario. In altre parole, bisogna lasciare la propria casa. Ma in questa epoca di sovrappopolazione non è sempre possibile trovare un luogo solitario, cosa che non è richiesta invece a chi pratica il Bhakti Yoga. Thank you. Avete ascoltato? La perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Fine della seconda puntata.